Federico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno e un saluto a tutte e tutti voi da Elisa Baglieri. Dopo il periodo olimpico, in cui il culto evangelico è andato in onda in serata, questa domenica ritorniamo alla nostra consueta programmazione in apertura di giornata alle 6:35. Oggi ascolteremo l'ultima predicazione preparata per noi dal pastore Luca Baratto.
Buongiorno a tutte e a tutti. Questa mattina rifletteremo su come seguire Gesù, su cosa sia necessario per essere un buon discepolo, una buona discepola di Gesù. Lo faremo a partire dal testo di Luca 9:57-62, in cui vi sono riportati tre brevi dialoghi sul seguire Gesù.
Questa domenica non andrà in onda il notiziario evangelico. La nostra puntata proseguirà invece con la rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto a tutti voi.
Dio nostro, le parole invecchiano, le parole si svalutano. Eppure è per mezzo di parole umane che tuo figlio è venuto a portarci le parole che non passano e che trionfano della morte. Accordaci, o Signore, di essere attenti alle parole che ascoltiamo, alle parole che utilizziamo, affinché per mezzo di loro, come un lievito e nella potenza del tuo spirito, appaia Gesù Cristo, tuo figlio, parola del Dio vivente, nei secoli dei secoli. Amen. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, chi è un buon discepolo, una buona discepola di Gesù? Quali sono le caratteristiche che lo qualificano, la qualificano? Quale curriculum vitae bisogna esibire per farsi reclutare dal Signore? I Vangeli ci offrono molti spunti di riflessione su cosa significhi seguire Gesù, perché essere suo discepolo, sua discepola, non significa solo stare attorno a Lui, ma soprattutto seguirlo sul suo cammino. E il cammino di Gesù nei Vangeli ha una meta precisa. Gerusalemme, dove verrà accolto come un re al suo ingresso nella città e dove verrà inchiodato a una croce fuori dalle sue mura. E avendo presente questo percorso che vi propongo di ascoltare il dialogo appena tratteggiato dal Vangelo secondo Luca al capitolo 9, i versetti da 57 a 62, il dialogo tra Gesù e tre aspiranti discepoli incontrati sulla via.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».
Così si presenta il primo aspirante discepolo, senza dubbio un candidato eccellente. Ha entusiasmo, ha coraggio, non pone condizioni, anzi sa già quello che Gesù gli chiederà. Sa che suo compito sarà seguire il suo Signore in ogni luogo e in ogni situazione. Così non si perde in tante parole e offre la sua disponibilità incondizionata, ancora prima che gli venga chiesta. «Signore», dice, «io ti seguirò dovunque tu andrai». È un candidato perfetto, diremmo noi. Invece, la reazione di Gesù è abbastanza fredda. «Sappi», gli dice, «che le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Perché questo atteggiamento? Insomma, tu trovi qualcuno che è disposto a darsi interamente senza porre limiti e lo scoraggi, trovi un compagno di viaggio e lo fai stare a casa, trovi del fuoco per scaldarti e ci butti dell'acqua sopra. Ciò che Gesù vuol dire è che l'entusiasmo, per quanto necessario, potrebbe non bastare a chi lo vuol seguire fino a Gerusalemme. Ad attendere Gesù a Gerusalemme c'è una croce, e là davanti ad essa potresti scoprirti come si scopriranno gli altri discepoli: traditori, spergiuri, impauriti da un mondo violento che non lascia scampo. A Gerusalemme potresti scoprire che Gesù è veramente uno straniero, uno che predica l'amore incondizionato, il perdono e la verità in un mondo che invece difende i suoi pregiudizi, vuole vendetta e vive di bugie. A Gerusalemme potresti scoprire di essere fragile. Vuoi veramente venire con me?
Keep me, Lord, for in your keeping I have found security.
un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio».
Di parole dure Gesù ne ha pronunciate parecchie, ma queste sono senz'altro tra le più difficili da mandar giù. Chi di noi si permetterebbe di apostrofare così una persona in lutto? Nessuno. È vero che quando Gesù chiama, i discepoli rispondono immediatamente. Quest'uomo invece chiede un po' più di tempo per seppellire suo padre. Un gesto di pietà e di affetto, ma anche una prescrizione della legge che chi onorare il padre e la madre. Certo, sembra dire Gesù, tu sei un buon israelita e un buon figlio, ma se tu vieni a Gerusalemme con noi, potresti scoprire che la fede non si limita a doverosi gesti di pietà, non coincide con il conformarsi a quanto le leggi dei religiosi e i catechismi delle chiese dicono e prescrivono. Potresti scoprire che la predicazione del regno di Dio non è solo obbedienza, ma anche, e forse ancora di più, trasgressione. E di quelle trasgressioni che il mondo non è disposto a perdonare, come nessuno di noi è disposto a perdonare una persona che lasci insepolto suo padre. A Gerusalemme il mondo farà pagare con la croce le trasgressioni di Gesù, che toccava gli impuri, parlava con le donne, accoglieva gli stranieri, cacciava i mercanti dal tempio. Se tu vieni con noi, potresti sentirti come qualcuno che è talmente empio da non curarsi nemmeno di seppellire il proprio padre. Ma io ti dico, lascia che i morti seppelliscano i loro morti e che il mondo sterilmente ripeta le verità e le certezze dei propri conformismi. Tu invece rischia di essere un uomo vivo. Vieni con noi ad annunciare il regno di Dio.
Tu che sei di nostra fede, capo e compito, e che doni a chi te chiede,
uno ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio».
A lui Gesù dice che per essere suoi discepoli è necessario guardare avanti, procedere senza voltarsi indietro, anche solo per andare a salutare la propria famiglia. Perché quello che vorrebbe essere l'ultimo saluto alla propria vecchia vita potrebbe diventare il momento della tentazione, la tentazione di riabbracciare ciò che si vuole lasciare, per scongiurare il futuro che rimane ignoto anche in compagnia di Gesù. Come ha scritto qualcuno, per salutare quelli di casa propria alla fine non si ara il campo, per guardare indietro non si avanza, se uno non è deciso non va avanti. Se vieni a Gerusalemme con noi dovrai lasciare da parte ogni rimpianto. A Gerusalemme si va per costruire qualcosa di nuovo, per diventare qualcosa di diverso da quello che si è o che si è stati. Se vieni con noi a Gerusalemme, potresti scoprire l'incertezza di un cammino ancora tutto da tracciare. Se vieni a Gerusalemme con noi, potresti scoprire di essere fragile.
Bene la messe grande, bene la messe grande. Pochi sono ancora, son pochi gli operai. Eccomi, eccomi, manda me. Eccomi, eccomi, manda me. Nella messe tua, Signore, eccomi, manda.
Chi va a Gerusalemme va a scoprire la propria fragilità. Le parole di Gesù sono un avvertimento per chi lo vuole seguire su quella via. Descrivono ciò che troveranno nella città santa, perché la via che porta a Gerusalemme altro non è che la via della croce. E allora davanti a Gesù crocifisso, dove andrà il tuo entusiasmo? Dove finiranno i tuoi principi, la tua voglia di cercare il nuovo? Se verrai a Gerusalemme con noi, conoscerai Gesù crocifisso, qualcosa che assomiglia più a una domanda che non a una risposta. Come ha scritto il letterato britannico C.S. Lewis in un suo romanzo, sì, Dio non ha risposte, ma ora so Signore, perché tu non dai risposte. Tu stesso sei la risposta. Davanti a te ogni domanda muore sulle labbra. Quale altra risposta sarebbe soddisfacente? Parole, soltanto parole, da far scendere in campo contro altre parole. Se verrai a Gerusalemme con noi, l'unica risposta che avrai sarà Cristo crocifisso, che per gli uni è pazzia, per altri scandalo, ma per noi è la potenza di Dio. Un Dio che sceglie di essere al fianco dell'umanità, vittima fra le vittime, non potente fra i potenti, per la salvezza di ogni essere umano. Sì, Signore, io ti seguirò, perché in mezzo alle certezze del mondo io sono fragile. Amen. Rivelaci, o Dio, l'itinerario che ci hai preparato, il cammino sul quale vuoi che siamo in marcia. Non lasciarci immobili, ma scuotici e spingici avanti. Rivelaci, o Dio, la tua volontà di pace, affinché possiamo usare la pace. Liberaci dalle false paure e dai sospetti. Rendici la semplicità dell'amore, affinché sappiamo forgiare gli strumenti della giustizia, della dignità, del cibo per tutti e dell'amore fraterno. Rivelaci, o Dio, la tua volontà di raddrizzarci e di fortificarci, affinché gli zoppi camminino senza pena, affinché i reietti siano accolti, affinché gli esclusi siano reintegrati nella famiglia umana ed affinché tu sia tutto in tutti. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. Questa puntata del Culto Evangelico non ha notiziario. Vogliamo però segnalare per domani mattina, lunedì 16 agosto, un appuntamento televisivo su Rai 2 dopo le 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Amazonia Calling. Il nostro programma prosegue ora con la rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio. Buon proseguimento d'ascolto e a risentirci domenica prossima al solito orario delle 6:30. Su questa stessa rete.
Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
Benvenuti in questo nuovo viaggio tra le parole, oggi sulle note di Giorgio Licalzi alla tromba e con il brano Slow Mind, composto da Aldo Mella e contenuto nel CD Udito, presentiamo due libri. Donne di parola, pastore, diacone e predicatrici nel protestantesimo italiano a cura della pastora valdese e teologa Letizia Tommassone, un intreccio di voci fatto per l'appunto da pastore, diacone e predicatrici, e Rovesciare il mondo, i movimenti delle donne e la politica della giornalista professionista Federica Turna. Due libri dedicati all'universo femminile da due autrici che oggi faremo incontrare sulle frequenze di Rai Radio 1 nella rubrica Tra le parole del programma Culto Evangelico e alle quali chiediamo di invertire per una volta i loro ruoli, facendo presentare loro i libri l'una dell'altra. A Federica Turna chiediamo di entrare in una sfera particolare, quella teologica, spirituale e pastorale, presentandoci il libro di Letizia Tommassone, e che a sua volta dovrà entrare in modo quasi giornalistico dentro al libro di Turna, che racconta alcune delle esperienze di ribellione delle donne dell'ultimo decennio. Il libro di Letizia Tommassone nasce da due domande che, rileva nel volume Tommassone, partono dal cammino delle amiche, sorelle, colleghe, delle altre chiese, in particolare il cammino delle teologhe cattoliche e la loro discussione sul ministero ordinato che interpella sul significato e sulla ricchezza della nostra esperienza, sulle fragilità sperimentate e sugli ostacoli incontrati, discussione nel mondo cattolico molto controversa. La domanda esterna, rileva ancora Tommassone, viene anche dalla società secolarizzata e guarda alla visibilità delle donne pastore e delle donne nominate nel governo della Chiesa. Nel suo libro, Federica Turn sceglie invece di prendere in considerazione l'impegno dei movimenti femministi che hanno alzato la voce per difendere i diritti di tutti e non solo quelli delle donne, partendo dal jacuzzi globale del MeToo e dai corpi nudi belligeranti delle femen, fino alla riscossa delle attiviste di Maria 2.0. Federica Turn, due libri al femminile solo apparentemente lontani, uno ricco di spiritualità e teologia e l'altro il suo dedicato al corpo delle donne, alla politica, ai diritti e all'azione. Quali assonanze, quali suggestioni hai ricevuto leggendo il libro di Letizia Tommassone?
Moltissime suggestioni vengono da questo bel libro di Letizia Tommassone. Il primo fra tutti è che mentre racconta il lungo e difficile cammino che le donne protestanti hanno fatto per poter arrivare ad amministrare la parola, si proietta verso il futuro e ricorda come le alleanze tra le donne sono sempre state fondamentali per ottenere dei diritti. Non solo, alleanze che vengono da mondi diversi, quindi dal mondo della politica, dalla società, dal mondo delle religioni e si intrecciano. Alleanze che vengono dai margini. I margini intendiamo da quelle parti della popolazione che magari sono minoranze o sono considerate tale e che lottano invece per ottenere dei diritti che sono non solo delle donne ma di tutti. Per questo è un libro importante che va riproposto, soprattutto oggi che come donne protestanti noi abbiamo la possibilità di diventare pastore, ma dobbiamo stare vicine alle donne che in altre confessioni, penso alle nostre vicine di casa che sono le cattoliche, invece si stanno davvero battendo molto per ottenere lo stesso diritto di parola nella loro chiesa.
Letizia Tommassone, veniamo a lei. Abbiamo ascoltato le impressioni di Federica Turna sul suo libro, un libro nel quale si afferma che la funzione profetica delle donne nei ministeri si rivela anche nel loro essere una voce scomoda, che l'istituzione ha cercato spesso di ammutolire. Lo dice la pastora Lidia Maggi. Lei, infatti, ricorda che nelle chiese dove vi sono donne nei ministeri non ci si compiace semplicemente della loro presenza, ma si sperimenta invece la difficoltà di un conflitto fra i generi che è presente nella Chiesa come società. Un conflitto che lei ritrova anche nel libro di Federica Turn?
Quel conflitto si gioca sui corpi delle donne. Corpi controllati nella sessualità e nella generazione a partire da visioni antropologiche basate sulla dualità di natura maschile e femminile, basate su un potere patriarcale feroce. Federica racconta i suoi incontri e ci fa entrare nelle emozioni e nelle esperienze che spingono donne dei paesi persi alla rivolta contro questo patriarcato. Ma non è solo un racconto contro, è il racconto di una felicità ricercata nelle relazioni tra donne e in relazioni più giuste con gli uomini. La rivoluzione di genere non riguarda solo la donna, ma la società intera, scrive Ocalan. E la felicità delle donne coinvolge gli uomini e le strutture sociali, le strutture delle chiese, le famiglie, le relazioni. La donna è l'imprevisto della storia, come scrive Carla Lonzi, o anche l'impensato, come dice Luisa Muraro, un soggetto collettivo che può cambiare tutto. E Federica scrive: i movimenti femministi sono, da un punto di vista politico, la pietra d'inciampo nella linearità dell'impostazione patriarcale del sistema di potere dominante, potere non immutabile, né imposto da qualche divinità, ma momentaneo e sempre modificabile, come la schiavitù, quella sessuale e quella delle migranti, con la storia di Flavian, domestica schiava in Libano, donna senza nome tra migliaia di altre, a cui Federica Thurn restituisce il nome.
Grazie Letizia Tommassone e grazie Federica Turn. Chiudiamo ricordando i vostri libri: Donne di parola, Pastore, diacone e predicatrici nel protestantesimo italiano e Rovesciare il mondo, i movimenti delle donne e la politica.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.